Un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Eccomi qua, quindi siamo tornati insieme anche questa sera. Stiamo da tempo ormai aprendo la parola di Dio nel libro dei Salmi, nella parte centrale della Bibbia, e il tema del Salmo 29 è l'onnipotenza di Dio. Quello che ci sta davanti è un salmo naturistico. Non è il primo, perché abbiamo già letto il Salmo 8, dove al versetto 3 diceva: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte». Poi abbiamo anche considerato il Salmo 19, che diceva al versetto 1: «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». Ora, nel Salmo 29, vediamo la descrizione di un temporale. In esso abbiamo l'oscurità della tempesta, il rombo del tuono, la luce dei lampi. La sua struttura è piuttosto interessante, infatti l'apoteosi della poesia ebraica. È una canzone ebraica che descrive una tempesta. Dovete sapere, amici, che la poesia ebraica non è fatta di rime. Noi quando pensiamo alla poesia pensiamo alla sua rima, perché ci piacciono le frasi che terminano con parole che abbiano un suono simile. La poesia ebraica invece non segue questa logica, ma si usa ciò che è chiamato parallelismo, che consiste nel ripetere un pensiero in un modo differente e ampliandolo. Il Salmo 29 procede con tutta la libertà, la maestà di una tempesta. In esso c'è una sorta di trionfo, di glorioso abbandono, di coraggiosa esultanza, di cui i primi due versetti sono il prologo. Leggiamoli. Salmo di Davide. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Per prima cosa Davide porta i nostri pensieri in alto, molto in alto, per arrivare poi all'epilogo, negli ultimi due versetti, il 10 e l'11. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. La tempesta, con tutta la sua furia, colpisce il paese, ma Dio ne ha sempre il controllo. Così è anche nelle varie tempeste della vita quotidiana. Lui è al comando e ne ha sempre il controllo. Un'altra cosa da considerare prima di addentrarci nella lettura dettagliata del Salmo 29 è che per sette volte in esso è menzionata la voce del Signore, e precisamente la possiamo vedere dettagliatamente ai versetti 3 sino al 5 e poi dal 7 al 9. Leggiamoli. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerbe e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria. Notate con quale cura è stato composto questo salmo. Lo ha scritto Davide, che era un uomo che viveva all'aria aperta. E come le persone del suo tempo, non era rinchiuso in un ufficio, non era relegato su un trono. Comunque, quando questo ipotetico temporale scoppiò, lui non si trovava all'aperto, era a Gerusalemme, una città situata in un posto magnifico e inespugnabile. Davide era nel suo palazzo di legno di cedro, costruito sul monte Sion, il punto più alto. Poteva vedere l'intero paese, poteva guardare a nord-est e vedere le nubi cominciare a radunarsi e guardare il temporale che si preparava a scoppiare. Rileggiamo i primi due versetti del Salmo 29, come detto sono il prologo. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Noterete da queste parole come il Salmo sia indirizzato al grande supremo Signore dei Signori. Passiamo al soggetto del Salmo per arrivare subito alla tempesta che spazza l'intero paese. Abbiamo nei versetti 3 e 4 tre strofe successive. Leggiamole. La voce del Signore sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. Questo è l'inizio del temporale. Da nord-est giungono rumori di tuoni e la luce dei lampi. Il temporale comincia a muoversi verso Gerusalemme e la voce di Dio è il tuono. Dal palazzo Davide vede iniziare il temporale. Sente il vento che comincia a soffiare. Le nuvole diventano nere e nascondono il sole, così che viene buio a mezzogiorno. Questo non è un normale temporale estivo, ma l'ira di Dio che si sta manifestando. La voce del Signore è potente. Ora puoi sentire quel tuono. Scuote ogni cosa. La voce del Signore è piena di maestà. Il nostro poema prosegue con queste parole nel versetto 5. La voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Davide continua nel manifestare la sovranità, la potenza di Dio, esprimendola con la furia di un temporale. Mentre il tuono romba, il Libano è scosso. Gli alberi sono colpiti dal fulmine. Il grande monte Ermon è scosso come un fuscello. E mentre il temporale si avvicina a Gerusalemme, la sua avanzata è maestosa, è inarrestabile. Si sposta avanti al ritmo dei tuoni e dei fulmini, oltre le colline. Fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. I lampi ora sono vicini a Gerusalemme e il temporale scoppia con tutta la sua furia, con tutto il suo fragore. A Gerusalemme le strade sono deserte, le persiane sono chiuse, c'è silenzio sulla città. Il silenzio che caratterizza l'arrivo imminente della furia del temporale, e alla fine arriva la pioggia. Essa scende a torrenti e venti selvaggi colpiscono le mura di Gerusalemme. Davide ha già visto tutto questo e gli aspetta pazientemente e ascolta la voce di Dio che parla al suo cuore. Egli ha fiducia in Dio e prosegue il suo poema dicendo, al versetto 8, «La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades». Ora Davide vede il temporale passare. Le piogge cessano, i venti si calmano. Il temporale se ne sta andando e le persone cominciano a riaprire le persiane. Il temporale si sposta da Gerusalemme e avanza verso il deserto della Giudea, a sud-ovest. Davide dice al versetto 9, «La voce del Signore fa partorire le cerbe e sfronda le selve, e nel suo tempio tutto esclama, gloria». Il temporale ha fatto spaventare gli animali, e quelli che aspettavano dei piccoli hanno partorito. Molte persone, forse per la paura, sono andate al tempio, magari dopo una lunga assenza. Esse sono andate al tempio per gridare a Dio e per implorare il suo perdono. Il temporale è cessato, è scomparso verso sud, e anche noi in un certo modo siamo arrivati all'epilogo del nostro poema, con le parole del versetto 10 che ora vi leggo. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi, il Signore siede re per sempre. Per tutto il tempo in cui il temporale infuriava, Dio era stato il timoniere sicuro che ne teneva il controllo, così come controllava il diluvio in cui si salvarono 8 persone, Noè, sua moglie, i suoi 3 figli e le loro rispettive mogli. Dio è il Signore sovrano che, nonostante tutte le avversità nelle quali ci si possa trovare, provvede sempre un mezzo di salvezza per chi pone in Lui la sua fiducia. Il mezzo che egli ha provveduto per Noè e per la sua famiglia fu un'arca capiente e sicura. Ora sappiate che l'unico mezzo di salvezza che Dio ha provveduto per tutta l'umanità non è una religione, non sono dei sacrifici, dei riti, delle buone opere o dei pellegrinaggi, ma una persona, il Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i nostri peccati. Ora leggiamo l'ultimo versetto del Salmo 29, che è una benedizione per coloro che hanno posto la fede in Gesù. Esso ci dice queste parole. Versetto 11. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. La potenza di Dio che si manifesta in un temporale è grande. Ed è Lui che ci dà la forza durante la tempesta che affrontiamo nella vita. Infatti, solamente Dio può rafforzarci. Solamente Dio può metterci in grado di attraversare le vicende burrascose della vita e ci fa conoscere cosa sia la pace, la vera pace. Il temporale può colpire il paese con tutta la sua furia, ma Dio ne ha sempre il controllo. Così come in ogni tempesta della vita, Lui è il Signore e benedirà il suo popolo dando la sua pace. Come abbiamo visto, questo salmo è un messaggio anche per noi oggi. Coloro che hanno posto la propria fede in Gesù appartengono a una nuova creazione. Essi non appartengono più alla vecchia creazione, perché ora appartengono all'ultimo Adamo, che è Cristo, come troviamo scritto nella Bibbia in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dove leggiamo «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Chi ha creduto in Gesù ha subito un cambiamento radicale, ed ora essi sono uniti al Cristo vivente, che ha dato un nuovo scopo alla loro vita, cioè ringraziarlo, servirlo. Ad Adamo un tempo era stato dato il dominio su tutta la creazione, ma lo ha perduto a causa della sua disubbidienza. Cristo però ha recuperato questo dominio. Spesso ci sono temporali nella nuova creazione, come per esempio le tempeste spirituali, tempeste che minacciano di distruggerci. Se tu che mi ascolti sei un figlio di Dio, hai certamente attraversato delle tempeste, o magari ne stai attraversando una, proprio ora. Sappi che l'ultimo Adamo, Gesù Cristo, è il Signore delle tempeste. Egli, durante la sua vita terrena, ha spesso attraversato delle tempeste. Una volta, con i suoi discepoli, si trovava su una barca e ci fu una tempesta sul mare di Galilea. Infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, questo avvenimento è descritto dal versetto 37 al 40. Leggiamolo. Ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» In questo caso, il Signore calmò la tempesta, ma non è detto che agisca sempre così. A volte ci mormora: «Non temere, ce la faremo ad arrivare in porto». Questo è importante, avere la sua presenza nella barca della nostra vita. E tu che mi ascolti stai attraversando forse una tempesta? Ricordati due cose. La tempesta passerà e il Signore sarà accanto a te fino alla fine, se poni in Lui la tua fiducia. Il Salmo 30 riporta un'espressione di lode e un alleluia per la guarigione, per la liberazione ottenuta. Questo è un salmo cantato alla dedicazione della casa di Davide. È un canto di lode e adorazione. Dopo che la tempesta della vita è passata, c'è un cantico di ringraziamento al Signore. Vi sono diverse interpretazioni sul momento in cui Davide scrisse questo salmo. Alcuni pensano che Davide lo scrisse quando portò l'arca a Gerusalemme, introducendola nel tabernacolo che aveva eretto a questo proposito. Altri pensano che fu scritto alla dedicazione del terreno dove, successivamente, il Tempio doveva essere costruito. Altri ancora vi vedono un aspetto profetico e pensano sia l'espressione di lode e ringraziamento di Davide quando Dio promise di costruirgli una casa duratura, confermando le parole scritte per mezzo del profeta Samuele in Seconda Samuele, capitolo 7, versetto 11. «Ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, il Signore ti annunzia questo. Sarà Lui che ti fonderà una casa». È interessante notare come nel moderno rituale giudaico questo salmo sia usato e cantato alla festa di Chanukah, che è riferita alla festa della dedicazione, risalente al tempo dei Maccabei. Dopo queste necessarie precisazioni, leggiamo subito i primi due versetti del Salmo 30. Cantico per l'inaugurazione della casa, di Davide. Io ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. Oh Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. Molti pensano che Davide un giorno si ammalò, proprio come Ezechia, un re di Giuda, e che Dio lo guarì. Non abbiamo nessun resoconto di quale possa essere stata la sua malattia, ma questi versetti ci dicono che Dio lo guarì e che lo liberò da una situazione difficile. La sua malattia potrebbe anche riferirsi a quando stette male moralmente e psicologicamente a causa del suo peccato inconfessato. Continuiamo quindi con la lettura dei versetti 3 e 4, sempre da questo nuovo salmo, il Salmo 30. «Oh Signore, Tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore, voi, Suoi fedeli, celebrate la Sua santità». Davide qui con gioia affermava: «Noi celebriamo la Sua santità». Sì, il nostro Dio è il Dio tre volte santo. Noi dobbiamo essere grati di avere un Dio santo come Lui, che ci ha mostrato la sua grazia, la sua misericordia in Cristo Gesù. Questa santità, questa grande misericordia, Egli le ha manifestate liberandoci dalla schiavitù del peccato e dalla sua triste conseguenza, la seconda morte, cioè quella eterna, vale a dire la separazione da Lui, dal Signore. Infatti, per poterci avere vicini a Lui e godere la sua comunione, era necessario che Cristo, mediante il suo sacrificio alla croce, togliesse ogni nostro peccato, ciò che ci impedisce di avvicinarci alla sua perfetta santità. Se una persona non è purificata dai suoi peccati mediante la fede in Gesù, non potrà mai avvicinarsi a Dio e godere questa comunione con Lui. La lettura del Salmo 30 continua con le parole del versetto 5. Poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. La sua ira è solo per un momento. La tempesta passerà. Anche se Dio mi giudica, la sua ira è solo per un momento. Non è piacevole essere puniti, come il Signore può fare a volte, ma la sua collera non è per sempre. Essa dura solo un momento. Inoltre, essa a volte è necessaria perché desidera correggerci, per manifestarci in questo modo che siamo suoi figli. Infatti, nella Bibbia a questo proposito troviamo scritto queste parole nella lettera indirizzata agli Ebrei, capitolo 12, versetti dal 7 all'11, che ora vi vado a leggere. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. Oh Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a te, oh Signore. Ho supplicato il Signore, dicendo, che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me. O Signore, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Il Salmo 30 è di dimensione umana. Ognuno di noi può trovare nei Salmi le situazioni che ha passato, che ha vissuto, o le parole che in un momento della sua vita ha detto al Signore. Anche tu che mi stai ascoltando potresti essere in qualche difficoltà, magari stai cercando aiuto, ma non trovi nessuno. Sappi che il Signore Gesù è attento al tuo grido, così come lo fu con il re Davide, che poté ringraziarlo per la grazia ricevuta. Ma considera attentamente un'altra opportunità che hai, rivolgendoti al Signore Gesù, molto più importante della risoluzione dei tuoi problemi, e cioè quella del perdono di tutti i tuoi peccati, il dono della vita eterna, per mezzo della fede in Lui. Potresti anche tu dire come disse Davide, tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Questa è la cosa più importante, non lasciartela scappare. Forse domani non potresti più averla. Leggiamo ora l'ultimo versetto del Salmo 30, che ci dice, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere, o Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Non c'è nulla che si possa dire per migliorare questo versetto, sicuramente. Il pensiero di Davide è anche il mio pensiero e spero con tutto il cuore che sia anche il tuo. La vita di Davide era cambiata, dalla malattia alla salute, dal lutto alla gioia, dal silenzio alla lode. Possa questa esperienza essere anche la tua, chiunque tu sia dall'altra parte che ci stai ascoltando. Bene, io mi fermo qua e ti invito a risentirci domani. Al solito orario. Ciao.